yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Oggi affrontiamo un tema non solo legato a qualche cronaca, ma che costituisce uno sfondo che caratterizzerà continuamente questo governo di destra, quello della ricerca culturale di appartenenza a una ideologia presentabile o una narrazione che, come sembra, aspiri niente meno che all'egemonia. Tale è stato l'accostamento da parte del ministro della cultura Sangiuliano il 14 gennaio del 23 di un Dante destrorso, come collocato in un ventunesimo secolo, con un divario come minimo incommensurabile di almeno 7 secoli di distanza, commentato addirittura da Sgarbi come una comunicazione da campagna elettorale più facile, però di chi o a chi di arte, e non solo aggiungiamo noi, non ne capisce niente. A parte la differenza sovrastrutturale politica del potere conteso tra un papato e un impero di allora, scomparsi oggi dietro una democrazia partitica che sola ha creato gli schieramenti di destra e sinistra, il ministro disgraziatamente ignora anche il mutamento radicale avvenuto dal 1300 a oggi del modo di produzione alla base di ogni impossibilità di confronto. A questo tentativo di ricerca autorevole di padri ideologici, evocato questa volta dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida, è seguito anche quello che ha reinventato come patriota il povero Manzoni, non in quanto letterato, anche se nulla ha fatto per essere coinvolto in un manipolo di ex o liberal fascisti travestiti da democrazia occidentale. Furio Iesi ha curato un testo nel 1979 intitolato Cultura di destra, in cui si analizzano le teorie del mito e della memoria culturale di questa, avendo intuito che non si trattava della sola ignoranza come semplice schermo ideologico. Alcuni tratti, infatti, caratterizzano, dice, l'estenuazione di una cultura classica borghese ed elitaria in cui si mischiano fattori linguistici, dove il passato è visto come un futuro meraviglioso da conquistare, ma vissuto in un presente come crisi e decadenza. Il passato diventa quindi una pappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere nel modo più utile. Tradizione, terra, sangue, razza, patria, origine, nazione, famiglia, sacrificio, martiri, questi i valori resi simboli di verità esoteriche ed eterne. La loro macchina mitologica ci dice come si fanno le cose con le parole, con gli storytelling e con le retoriche. Si utilizza inoltre un potere di scenarizzazione come a teatro. Sono una madre, una donna, che avrebbe il senso di metaconduzione di comportamenti altrui. I miti servono così a garantire reti di significato che esigono identità legate ad appartenenza con scorciatoie cognitive extratemporali riferite a un passato unificante. Uso di stereotipi, frasi fatte, locuzioni ricorrenti tipo italiani, nazione, eccetera, i casticità di alcuni vocaboli servono a ricondurre al mito e a fornire una familiarità semplificante rispetto alle crisi e difficoltà di un presente incerto e problematico. Legittimazione di forme di potere politico, economico, simbolico che abbia una presa emozionale che lega in modo sacrale alla normatività, con sostituzione delle narrazioni ai fatti per ossificarsi, ad esempio, nella crisi come per l'invasione degli immigrati, a giustificazione dei mancati soccorsi o respingimenti di chi attenta ai privilegi di un'Europa unita solo nella difesa dei confini di un benessere, seppure non per tutti, accaparrato sulla spoliazione secolare attraverso la colonizzazione degli indifesi. Uscendo dal panorama poi offerto da Jesi, tocchiamo invece la realtà disgregata del nostro tempo, in cui forte l'invito a diventare fossili anacronistici e non esseri modernamente viventi. La pluralità dei sensi comuni esigerebbe una filosofia critica che si manifestasse nell'azione legata a una dimensione politica imprescindibile, mentre invece si accentua la formazione progressiva di una plebe cui sono negati, unitamente al conflitto unidirezionato dall'alto, sentimento del diritto, della giuridicità, della dignità, la cui estensione raggiunge ormai tutte le popolazioni mondiali. Questo mostra l'acuirsi della contraddizione tra sovrabbondanza della ricchezza e eccesso della miseria, che questo sistema è costretto a causare proprio nell'attuazione delle sue leggi di esistenza e riproduzione. Per cui tutto il processo capitalistico non viene mai spiegato da cause puramente economiche, senza ricordare neppure una volta che c'è stato bisogno della rapina, della forza, dello Stato o di qualsiasi interferenza politica. Molti poi, per ragioni di sottomissione o subordinazione intellettuale, hanno preso in prestito una concezione della realtà non propria o autonoma, ma per seguire una normalità più facile dalle delusioni di deleghe vanificate proprio dall'impotenza dei miti di una trans-sinistra rivelatasi a sua volta fittizia e manipolatrice. Il voto a favore della destra ha dato così la stura, l'arroganza di rifare il paese a propria immagine e somiglianza, ponendo i propri boiari o bravi, questi sì di manzoniana, ma no, memoria, nei posti di potere che contano. Più recentemente, poi, abbiamo registrato lo scivolone comunicativo come il pizzo di Stato, equiparando così alla mafia questo, la mafia di cui Meloni stessa a questo punto sarebbe a capo. Ironia, ha voluto che possiamo ricordare il concetto di superstizione dello Stato che era stato denunciato da Marx ed Engels in quanto organizzazione proprio della classe dialetticamente avversa che sta al potere. Ma è proprio qui che può rendersi visibile il loro intento e ruolo da banda di Ventura che vuole a questo punto fidelizzare ogni posto dello Stato, dell'apparato burocratico, della comunicazione, eccetera, in modo da rendere compatto e normalizzato il dominio di classe padrona giunto al traguardo delle stagioni delle stragi italiane iniziate nel 69, 1969, in cui la concreta politica della destra costituiva con la sua costola clandestina il braccio esecutivo di un potere rimasto sempre occulto, volto poi a distruggere le organizzazioni del lavoro, democrazia, diritti, salari, welfare. Fu chiamata allora destra eversiva, ma all'appello rispondono ancora oggi cognomi noti come Rauti, gente della Fondazione Almirante, che allora, negli anni 60, si denunciava come fucilatori degli italiani, Casa Pound e altri saluti romani rimasti nell'utile anonimato. Questa destra per bene che ora governa sommessamente ringrazia, come dice sempre sommessamente, si smarca, si integra nell'Europa atlantista, invia armi alla guerra padronale della NATO, cerca parenti intellettuali che ne glorifichino la legittimazione da tempo agognata. La cultura purtroppo per loro implica una concezione del mondo fondata su conoscenze storiche approfondite, in grado però di progettare criticamente il presente e forse anche il futuro. Non la si può improvvisare né tirare per la giacca perché non ha appigli, raso terra. Arrivederci a tutti, buona giornata. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers?
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti, a cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.